Pace a voi, è un piacere poter trascorrere del tempo insieme. Credo che è una esperienza che i primi cristiani facevano più frequentemente, ecco perché nella comunione più stretta magari vengono fuori le tensioni, i conflitti, le difficoltà, ma si è costretti a superarle. Quindi i campeggi, gli incontri sono dei luoghi meravigliosi dove lo Spirito Santo può guarire la relazione con noi stessi, perché tante volte siamo sciarriati, per così dire, con noi stessi, non ci sopportiamo, e se non sopportiamo noi stessi figuriamoci se sopportiamo gli altri. E poi chiaramente abbiamo problemi di relazione. Stasera volevo, prima di iniziare, volevo presentarvi un libretto che è uscito da poco. Io sono molto pigro nello scrivere, anzi, proprio ciò, a parte la scrittura da medico che è quasi rettilinea, per cui non è, ma oggi si scrive al computer, ma diciamo che parlo molto. A proposito di questo, voglio ricordarvi che ci sono due siti in particolare. Uno è www.mauradragna.it, dove ci sono centinaia di studi, predicazioni da circa 20 anni, sono messi in rete, non ci sono solo quelli di 20 anni fa, ci sono. Poi la parola di Dio rimane sempre la stessa, quindi non dobbiamo inventarci nuove cose. Tante volte nell'ambito cristiano sembra che bisogna inventarsi qualche cosa di nuovo, mentre la scrittura ci dice di tornare ai sentieri antichi, quindi chiaramente lì possiamo esprimere diversamente, musicalmente sicuramente possiamo migliorare la nostra espressività, ma abbiamo bisogno di ritornare sempre alla parola di Dio, e questo è importante. Quindi www.mauradragna.it e poi www.riconciliazionepalermo.org. In questi due siti troverete parecchio materiale audio e video, anche un corso la settimana scorsa ho fatto a Roccella di una esperienza forte che ci permette di affrontare le tempeste della vita. Quindi sono tanti corsi, e poi voglio segnalare un po' gli addetti ai lavori, che da poco abbiamo creato un'associazione di psicologi cristiani di cui sono presidente. Si chiama Capo Verso, che ha un significato sia come nuovo capitolo, capoverso, ma soprattutto verso il capo, perché lui è il capo. Alleluia. E la psicologia, che prima è stata bistrattata, può aumentare un po', diminuire la sala e aumentarmi un po'. Dicevo, la psicologia che spesso è stata bistrattata perché o è stata valorizzata troppo, e sicuramente non va, o è stata ignorata, invece ci permette sicuramente di capire quelle maschere che spesso ci costruiamo per aiutarci a capire che abbiamo bisogno di fede per cambiare. Non basta una maschera di cristiano doc, e il ruolo dello psicologo cristiano è quello poi alla fine di promuovere i processi di fede, perché senza fede è impossibile cambiare, è impossibile essere trasformati. Dico, quindi la maggior parte del materiale lo troverete su questi siti, però questo libretto che riguarda l'amore profondo per guarire progressivamente dalla paura atavica che influenza la nostra vita e dalle sue elaborazioni più o meno distruttive, è indispensabile scoprire un amore perfetto, incondizionato, come quello di Dio, capace di amarci così come siamo e che ha il potere di rasserenarci e soprattutto di trasformarci in uomini e donne migliori. Questa è un'esperienza della mia vita. È un'esperienza che Dio è convinto che ogni suo figlio possa realizzare. È inutile che dici sono fatto così, non ci posso fare niente, perché questo è tante volte un atteggiamento che prendiamo quando proviamo a cambiare da soli. Dio ci ha fatto qualcosa di grande, ci ha dato gli strumenti, abbiamo sentito in questi giorni, tutti i pezzi di ricambio per le tue incapacità sono già nel tuo spirito. C'è un magazzino dove puoi, per fede, prendere quello che ti serve. Questa sera quello che sento forte ha a che fare con una delle armi più forti, più potenti del cristiano, che ha a che fare con la sua attitudine alla gratitudine, alla lode. La scrittura ci parla spesso di cantare sotto l'impulso della grazia. Ed è fondamentale nella Chiesa degli ultimi tempi la comprensione della grazia, la rivelazione, perché non è un canto che ci cambia, non è canta che ti passa. Tante volte pensiamo, ci suggestioniamo, oggi la musica ha una diffusione estrema, ma serve tante volte o a esprimere emozioni o a anestetizzare altre situazioni, ma quello che Dio ci chiede, e questa sera io credo che vivremo una rivelazione maggiore del suo amore, della sua grazia, al quale potremo rispondere dicendo grazie. Quando tu comprendi quello che Dio ha fatto, dicevamo in questi giorni, quando tu capisci che essere cristiano non è caricarsi di pesi incredibili e cercare di portarli e poi pure dover lodare il Signore, ma è scoprire che i pesi li ha presi Lui, allora la gratitudine si trasformerà in canto, si trasformerà in lode. Lode per quello che Lui ha fatto, gratitudine, lode per quello che Lui è. E nella Scrittura ci sono tanti brani in cui comprendiamo che Dio ci guarisce attraverso la lode, ma non come un'anestesia, ma come qualche cosa che ci fa scoprire di più la sua opera in noi. Ricordo un fratello che era nella tenda, Silvano mi sembra, Stasolla, sì, si chiama così, che diceva che la lode era un po' come il detergente della fede, come a dire qualche cosa che purifica la mia fede, la tua fede, e ci fa vedere in una maniera nuova la realtà di Dio. E lo slogan degli abitanti di Sion è: cantando e danzando diranno, Salmo 82, le fonti della nostra gioia sono, nella televisione? Sì, ci possiamo svagare, divertire, qualche film grazioso, comico, drammatico, viviamo grandi sentimenti, tante volte facciamo il tifo per i buoni contro i cattivi e ci sentiamo a posto nel nostro dovere civico quasi di avere combattuto veramente contro l'ingiustizia, ma a parte questo, cantando e danzando diranno le fonti della nostra gioia sono in te. Questo è il progetto di Dio per la Chiesa degli ultimi tempi, e se non entriamo nello spirito della lode e dell'adorazione, se restiamo alla dimensione canto 13, canto 15, senza nulla voler giudicare, ma se non entriamo in questo gusto profondo di gustare, assaggiare come la presenza di Dio è buono, noi non resisteremo alla pressione esterna, non resisteremo agli attacchi del diavolo, non resisteremo agli attacchi del male che non agisce solamente dall'esterno, ma agisce attraverso i piedi a terra, i punti d'aggancio che il male può trovare nelle aree della nostra mente non sanate, dove forse coviamo risentimento, amarezze, abbiamo incassato un sacco, non di soldi, magari, incassato un sacco di pugni, in senso reale, in senso metaforico, abbiamo subito violenze, abusi, e lì lo Spirito Santo vuole portarci a una profonda guarigione. E mi viene in mente, non lo leggiamo, libro secondo delle cronache, è tutto un episodio particolare che poi io immagino che già conosciate, è quello che racconta di un re di Israele, Giosafat, ricordate, il quale veramente era stato grandemente usato da Dio per fare una riforma della giustizia, dell'amministrazione del suo paese, e quando finalmente, dopo aver fatto tutto quello che serviva, andò per riposarsi, gli arriva una notizia bruttissima. Come è vicino a noi, quando finalmente abbiamo finito quella cosa, abbiamo costruito quella casa, abbiamo compiuto un corso di cose positivo, arrivano le cattive notizie, e arrivano cattive notizie per Giosafat, e qualcuno gli viene a dire: una grande moltitudine di nemici sta venendo contro di te. Mamma mia, ma proprio ora che avevo sistemato tutto. Sapete, proprio nel momento in cui noi abbiamo le più grandi benedizioni, si presentano gli esami, si presentano i test. Io avevo risolto così, siccome ogni volta che ero benedetto, poi mi succedeva sempre qualcosa, ho detto: basta Signore, non voglio essere più benedetto, perché ogni volta che vivo una grande presenza, una grande unzione, una grande benedizione, poi mi succede sempre qualcosa che distrugge tutto. Ma non avevo capito che questi esami Dio pensava che potessi superarli. Io invece poi, di fronte agli esami, dopo la benedizione, crollavo e tutta la benedizione se ne andava in fumo. E così Giosafat riceve questa notizia di una grande moltitudine di nemici che si sono accampati e sono pronti a colpire, sono pronti a distruggere quello che lui aveva costruito. E questi nemici sono tipo del diavolo, sono tipo dell'azione negativa che agisce nei tuoi pensieri. Sapete, io credo che siate arrivati alla comprensione, dicevamo in questi giorni, che i nemici peggiori nostri siamo noi. Io prima pensavo che fossero gli altri e dicevo: Signore, liberami di questo. Libera di questo, quest'altro via, nel nome di Gesù, monte di suocera, via. Nel nome di Gesù, montagne, via, via, questo, que. Poi ho eliminato tutti, sono rimasto solo e stavo ancora male. Ho detto: ma vuoi vedere che il nemico sono io? Ma vuoi vedere che ho bisogno di cambiare? Avevo ricevuto una profezia, io ti porterò, e io pensavo: devo andare qua, devo andare là, ma in qualunque posto andavo, il problema è che io ero sempre lo stesso, quindi a parte il momento iniziale, poi i nemici venivano a galla e si chiamavano amarezza, si chiamavano orgoglio, si chiamavano superbia, si chiamavano come si chiamano tutti i frutti della carne che abbondavano nella mia vita. E io cercavo un luogo migliore, ma il problema è che Dio non voleva cambiare lo scenario dove mi muovevo, voleva cambiare me. Tante volte, sapete, noi non lo comprendiamo questo e continuiamo a usare la fede per cambiare le circostanze esterne, e alla fine Dio non è contento, perché vuole che usiamo la fede per cambiare, per scoprire la vittoria. E in questa esperienza brevemente cogliamo una modalità con cui Dio libera Giosafat dai nemici, e questa sera lo Spirito Santo ti farà vedere in maniera più chiara quei nemici. E non stiamo parlando di persone che ce l'hanno contro di te, perché questo, guardate, che purtroppo fa parte del pacchetto. Noi vorremmo cancellare la parola persecuzioni dalla vita cristiana, no? Voi pensate che Dio sia di parte, per cui noi, tutto sommato, siccome ci vuole bene di più, ci risparmia la persecuzione, mentre in paesi dove opera Porte Aperte, altre organizzazioni, invece hanno la persecuzione? No, solo che lì la persecuzione gli viene dal governo, a noi viene proprio dalle persone, forse anche familiari, dalle persone da cui non ce l'aspettiamo. I nemici ci sono dappertutto e colpiscono la nostra vita, ma il progetto di Dio non è come quello del Vecchio Testamento, in cui i nemici fondamentalmente venivano ammazzati e distrutti. Sarebbe bello, qualcuno vorrebbe vivere ancora nel Vecchio Testamento. Fai a pezzi il tuo nemico. No! La legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Siamo in un nuovo patto. Ed è migliore, che tante volte ne diciamo, è migliore perché Gesù è venuto ad abitare dentro di noi. Lo Spirito Santo è venuto nella tua vita e tutte le circostanze, tutti gli eventi che potrebbero e vorrebbero distruggerti possono invece farti scoprire la vittoria gloriosa che ti può fare rendere grazie a Dio, che ti conduce sempre in trionfo in Cristo. In Cristo tutto coopera al bene per quelli che amano e temono. E allora ritorniamo al nostro Giosafat. Gli arriva questa notizia ed è proprio come noi. E Giosafat ebbe paura. Io non so se conoscete questa emozione così bella. Se siete sfiorati. Sapete, tante volte noi pensiamo che esistono le persone coraggiose e quelle paurose. In realtà non esistono persone coraggiose e paurose. Esiste un modo diverso di elaborare la paura. Perché di fondo ognuno di noi, domani lo vedremo meglio nel seminario, di fondo ognuno di noi vive quest'ansia di separazione, vive questa angoscia profonda, vive questa nudità del nostro progenitore Adamo. Ho ascoltato la tua voce nel giardino e poiché ero nudo ho avuto paura e mi sono nascosto. Dove ti sei nascosto? Adamo, Giuseppe, Antonio, dove ti sei nascosto? Dalla Genesi in poi l'uomo cerca di nascondersi. Perché? Perché teme di poter affrontare questa paura ancestrale, questa paura profonda che poi viene elaborata in tante maniere. Una delle maniere più comuni quando uno vive succube della paura è di sviluppare aggressività. Perché non è giusto che io sono succube della paura. E questa aggressività poi può fare pagare gli altri, può fare pagare te stesso. Ma quello che è importante è che Dio ci vuole liberare dai nostri nemici e il nemico più grande della tua vita si chiama paura. Ed è lo strumento con cui l'azione del male è fortissima. Con la paura della morte il demonio tiene schiavi. Quando dico morte non stiamo parlando solo di morire, ma paura che finiscano le tue risorse, paura di affrontare la vita, paura di non poter pagare i debiti, paura, 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 paura. Mamma mia! E Giosafat ebbe paura e si dispose, però, dice la scrittura, a cercare l'Eterno. C'è una guarigione profonda che Dio questa sera darà alla tua vita. Se di fronte ai tuoi nemici non cerchi tutti tranne che Dio. Tante volte noi cerchiamo tutto, tutti, cerchiamo alleanze con altri, cerchiamo complicità. Da noi purtroppo è molto frequente lo spirito mafioso. Per liberarci da qualcuno che ci fa paura, cosa facciamo? Chiamiamo uno più cattivo. Zio Totò, c'è quel tipo là che mi vuole fare pagare il pizzo, pensaci tu. Lo zio Totò ci pensa lui, però poi lo zio Totò dice, guarda, ci avrei una partita di merce, la possiamo mettere nel tuo negozio. Difendersi dal male, col male, ci coinvolge, ci compromette sempre di più, eppure questa è la modalità umana con cui noi cerchiamo di esorcizzare la paura. Giosafat si dispose a cercare Dio, bandì un digiuno, andiamo avanti velocemente, potete leggerlo poi meglio a casa, e poi si recò al Tempio e cominciò a pregare, cercando di fare, ricordare a Dio certe cose, perché giustamente Dio si era dimenticato, aveva problemi di memoria, di arteriosclerosi, e quindi dice, Dio, ma non sei tu quello che ci ha detto? Ma Dio, ma tu non ci hai promesso? Sì, Giosafat, sono io te l'ho detto. Ma era Dio che se l'era dimenticato o era Giosafat che aveva bisogno di ricordarsi chi era Dio? E tante volte confessare la parola di Dio, ritornare alla parola di Dio ci serve per rivedere le cose dalla prospettiva di Dio, come Giosafat aveva bisogno di rivedere il tutto. Signore, ma tu ci hai promesso questo, tu ci hai detto che avremmo avuto vittoria, ma qua la situazione è bruttissima, ma che possiamo fare? Dove ce ne andiamo? E lì poi c'è tutta un'evoluzione dei fatti e lo spirito profetico comincia a manifestarsi e Dio in qualche modo comincia a dire a Giosafat che questa battaglia non la dovevano combattere loro. E io immagino, ah, che bello. E allora, Signore, a questo punto se la battaglia la devi combattere tu, ok, Signore, abracadabra, il nemico, papà, eliminato, come ci piacerebbe a noi, e come tante volte certe forme di cristianesimo, soprattutto evangelico-pentecostale, io sono evangelico-pentecostale, quasi quasi vorrebbero, nemici eliminati tutti, sarebbe troppo bello. Hai accettato il Signore, sono finiti tutti i tuoi problemi. No, sono cominciati i problemi, perché le circostanze, le situazioni, le prove, le difficoltà. Nel greco, sapete, la parola prove, tentazioni, è la stessa, periasmoi. Ogni tanto mi ricordo un po' di greco, ho fatto il classico. Cioè, quello che è un esame dove puoi essere promosso è una tentazione alla quale puoi aderire e puoi essere bocciato. Tentazione o prova è la modalità con cui tu vivi, la realtà in cui vieni attaccato. E sarebbe bello non avere esami, no? Sarebbe bello essere promossi, avere la laurea, avere il master, senza bisogno di studiare. E l'Apostolo Giacomo, dicete, diceva, rallegratevi degli esami, delle prove in cui vi venite a trovare. Ma sei masochista, ma nessuno vuole essere esaminato, ma perché la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compierà l'opera sua in voi, rendendovi sempre più a immagine di Cristo, sempre più perfetti. Quindi gli esami, in quel momento c'era un esame difficilissimo per Giosafat, nella tua vita c'è un esame difficilissimo forse questa sera che hai paura persino a vedere. Sapete che tante volte non abbiamo problemi di comunicazione con gli altri, noi non comunichiamo neanche con noi stessi. Io incontro tante persone che come primo passo devono riprendere il contatto con se stessi, perché stanno usando la politica degli struzzi. Io ero così, volevo non vedere il problema e me ne andavo con la mente nei viaggi intergalattici, ero un appassionato di fantascienza, di Isaac Asimov, te lo ricordi? Sì. Scriveva dei libri, io facevo viaggi intergalattici, poi quando atterravo i problemi internazionali, però io continuavo a viaggiare incontrando abitanti di altri pianeti. Abbiamo bisogno di riprendere comunicazione con noi stessi e Dio ci fa, ci mette in un clima dove possiamo accorgerci della nostra paura, perché tante volte abbiamo paura di avere paura e quindi facciamo finta di essere coraggiosi, facciamo finta di essere invincibili, facciamo finta di essere Superman e poi ci vengono attacchi di panico. Questo è più tipico femminile, perché tante volte le donne devono essere forti, 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 poi pium! Chissà da dove è venuto questo panico? È venuto dalla tua fragilità. Non avere paura questa sera di guardare le tue debolezze. E sapete quale fu la strategia che Dio diede a Giosafat? Lui avrebbe preferito, Signore, te la spirugli tu? Ok, elimina il nemico, tu hai detto che la battaglia l'hai combattuta tu, alleluia, gloria a Dio, noi già cantiamo, lodiamo, però vai tu a confrontarti col nemico, noi neanche lo vogliamo vedere. Sapete cosa gli disse Dio come strategia? Presentatevi! Presentiamoci! Ma appena vediamo il nemico, rimaniamo stecchiti, rimaniamo angosciati. Presentatevi! E io immagino lì il conflitto interno. Ma Signore, ma se hai detto che la battaglia la combatti tu, perché ci dobbiamo presentare? Presentati tu! Presentatevi! Ma non solo presentatevi, tenetevi fermi! No, quindi fate un mordi e fuggi, tocca e fuggi. Per un attimo, Signore, voglio vedere veramente quello che c'ho dentro, voglio vedere le mie paure, voglio vedere i miei nemici, voglio vedere il mio risentimento, voglio vedere la mia angoscia. Però proprio un attimo, Signore, no! La puoi vedere in faccia, la devi guardare in faccia, perché questa battaglia non la dovrai vincere tu, non la dovrai combattere con le tue forze. E noi tante volte per paura di non affrontare o di poter affrontare i nostri nemici neanche li vogliamo vedere, fino a che spuntano in maniera incredibile, ci distruggono e noi ancora siamo lì a dire: ma cosa è successo? Non me ne sono accorto. E intanto sono scoppiati traumi incredibili nella nostra famiglia. Abbiamo avuto difficoltà a guardare in faccia quello che ci faceva paura. Abbiamo affidato tutto a Dio, e non è sbagliato, però Dio voleva che facessimo la nostra parte. La nostra parte non era certamente quella di combattere noi e vincere noi, perché Gesù ha vinto per noi. Però c'era una parte che doveva fare Giosafat. E allora si crea questo esercito incredibile, e in questo esercito incredibile mettono tutti quelli con gli scudi in prima fila, i carri armati, no. Mettono i cantori in prima fila, Gemima, Sebbi, in prima fila con le chitarre che potevano servire da scudo per le frecce, no? In prima linea, è metaforico, Dio ci fa capire che questa battaglia la combatte Lui, ma noi ci dobbiamo accorgere della vittoria, dobbiamo anticipare la vittoria, dobbiamo realmente credere che quello che Dio ha promesso si realizza mentre andiamo a presentarci ai nostri nemici. E la cosa più incredibile, e vado alla conclusione perché questa sera non mi va fare una predica. Tante volte nella mia comunità intitolo la predica: questa non è una predica. Perché tante volte siamo così abituati alle prediche che ormai... Questo esercito comincia ad avanzare coi cantori che intonano dei canti, e Dio gli dà pure i testi dei canti. E i canti non sono: li faremo a pezzi, li faremo a fettine, li distruggeremo. Non sono canti di autoesaltazione della forza, della potenza. Ma il canto che dovevano cantare i cantori e tutto il popolo è il canto che questa sera tu canterai, cioè: celebrate la bontà di Dio. Dio è buono. Questo è quello che comincia ad operare nella tua vita. Dio è buono. Niente e nessuno, dicevamo questa mattina, ci potrà separare dall'amore di Dio. Dio è buono. Dio ha già vinto. Dio ha già messo dentro di me la via di uscita. Io lo ringrazio prima di vedere la soluzione. Io ci credo, non vedo e poi credo, credo e poi vedo. E tante volte siamo come Tommaso, che tutto sommato non è che era un esempio cattivo, cioè lui aveva difficoltà a credere, non è che non voleva credere, ma aveva difficoltà, e Dio dovette aiutarlo, Gesù gli dovette fare toccare qualcosa. Ci cominciamo ad alzare in piedi. Io non so come hai cercato di combattere i tuoi nemici, e non sto parlando di quel vicino di casa che mette il volume troppo alto e che tu vorresti combattere. Non sto parlando di quel capo ufficio che infierisce su di te. Non sto parlando di tua moglie o di tuo marito che forse non capisce quello che stai vivendo e quindi tante volte, anziché aiutarti, ti abbatte. Sto parlando di quello che realmente può fare la differenza nella tua vita: i nemici, quelle attitudini non pie, gli empi. Prima gli empi erano delle persone, ora nei cristiani sono degli atteggiamenti che ti impediranno di vivere la pace, che stanno inquinando il tuo rapporto con te stessa, con gli altri, atteggiamenti che sono lì come minacce forti che tu hai cercato di non vedere, hai cercato di dire: Dio, pensaci tu. Ma Dio ti sta dicendo questa sera: io ci ho pensato, però tu hai bisogno di presentarti a questi nemici, hai bisogno di guardarli in faccia, hai bisogno di celebrare il mio amore, hai bisogno di lodarmi con tutto il cuore, perché io ho già provveduto una vittoria. Ma se tu non la vedi, continuerai a dire: Signore, combatti per me, Signore, ti prego, distruggiti i nemici. Ma Dio ti vuole fare scoprire che già ha messo dentro di te una prospettiva nuova, in cui il nemico nella tua mente può essere distrutto, come lo fu in quel momento, mentre questo esercito un po' stravagante cominciò a intonare questi canti e cantavano: Dio è buono, la sua benignità dura, Dio è buono, Dio è meraviglioso, Dio. Non stavano dicendo: Signore, ma perché? Signore, perché? Signore. Tante volte noi cantiamo così: perché proprio a me? Perché proprio a me? Cantiamo le lamentele altro che le lodi, e le chiamiamo pure lodi, Signore. Mentre cantavano la loro libertà, mentre cantavano la vittoria che era nell'amore, il nemico si autodistrusse da solo. Ed è quello che avverrà nella tua vita quando comincerai a entrare nello spirito della lode, quando comincerai veramente a scoprire la grazia di Dio, che cristianesimo non è fondamentalmente quello che tu fai, ma è quello che Dio ha fatto, quello che Dio ha provveduto, quello che Dio ha messo già dentro di te, quello che Gesù ha compiuto. E mano a mano che scopri quello che Dio ha compiuto, l'incompiuta della tua vita, tutto quello che è incompiuto si compirà. Mano a mano che scopri quello che Dio ha fatto, vedrai le opere preparate da Dio e le opererai miracolosamente. Ti troverai a scoprire che il volere e l'operare sono in te per la sua misericordia. E questa sera, mentre ora staremo un momento ad adorare il Signore, lo Spirito Santo ti prenderà per mano e ti dirà: Giuseppe, Antonella, cos'è che ti impedisce in questo momento di gioire? Cos'è che ti impedisce di vivere? E lì magari vedrai l'amarezza, vedrai il risentimento, vedrai l'umiliazione. Ma sapete, tante volte Dio permette che siamo umiliati proprio per mettere in evidenza l'orgoglio profondo che c'è in noi. Perché tante volte leggiamo: beati gli umili, Dio abbassa i potenti, quelli che si innalzano, e innalza gli umili. E noi diciamo: guarda quel fratello com'è orgoglioso, Dio lo dovrebbe abbassare. E Dio invece sta guardando noi e ci fa passare attraverso difficoltà estreme, forse dei crack economici, forse delle situazioni inaspettate, ma perché vuole farci scoprire che i nemici reali ce li abbiamo dentro, e Lui ci vuole liberare da questi nemici, non dalle circostanze, ma prima dai nemici peggiori che siamo noi stessi, per farci vivere la vita di Cristo che gli è costata perché noi potessimo vivere. Nella lode ho scoperto questa libertà, questa guarigione. E mentre ho celebrato la benignità di Dio, come questa sera celebreremo insieme, miracolosamente certe cose della mia vita sono andate via. Certe schiavitù, certi domini mentali hanno cominciato a sgretolarsi. Perché? Perché contemplando la gloria di Dio nella lode, nell'adorazione, ho cominciato ad essere trasformato nell'immagine che già era dentro il mio spirito. Ma tante volte dicevamo stamattina: è inutile essere ricchi dentro e poi all'esterno vivere dominati dall'angoscia, dalla paura, dal risentimento, dall'amarezza, dalla gelosia, dall'invidia, dalla vanità. Quante cose possono dominare la nostra vita, e anche se fai mea culpa non cambierai. Ma mentre entrerai nello spirito della lode, mentre entrerai nella beatitudine del popolo che conosce il grido di giubilo, che giubila, mentre entrerai nella dimensione di Dio, il deserto fiorirà.